Buonasera a tutti, siete all'ascolto di Radio Bandiera Nera, io sono Alida e vi do il benvenuto alla prima puntata di Quella strana storia, un programma che parla di quei casi di cronaca in giro per il mondo, che sono avvolti da un'aura di mistero. I casi che restano irrisolti, per un motivo o per l'altro, e che rimangono in vita come fascicoli ancora aperti, nelle scartoffie degli investigatori o tra le pagine internet che le raccontano ancora, talvolta anni o decenni dopo i fatti. Sono strane storie che camminano sul filo sottile che c'è tra il crimine irrisolto e l'inspiegabile. Le strane storie che alla fine ci fanno controllare le ombre la sera e ci fanno guardare sotto i letti. Nel corso di questa oretta che trascorreremo insieme, vi racconterò tre vicende dai contorni cupi. Sebbene siano molto diverse tra loro, si assomigliano un po', come tutte le storie alla cui soluzione, anche quando ce n'è una, sembra mancare un tassello, come un puzzle di cui si è persa qualche tessera, abbastanza da non essere sicuri di quale sia l'immagine finale quando la si guarda. Vi racconterò la storia del massacro del lago Bodom, in cui persero la vita tre giovanissimi campeggiatori, e poi quella di Joshua Maddox, sparito durante una passeggiata nella foresta, come se fosse svanito nel nulla. Ma innanzitutto parleremo di Elisa Lam e del misterioso video di lei in ascensore, in un albergo dalla fama leggendaria, che sembra uscito da una storia di fantasmi. Prima ancora però, ascoltiamo una canzone che parla di un altro albergo dove si può entrare a qualunque ora ma non si può mai uscire. Questi sono gli Eagles con Hotel California.
champagne on ice, and she said, we are all just prisoners here of our own device. And in the master's chambers, they gathered for the feast. They stab it with their stealing eyes, but they just can't kill the beast. Last thing I remember, I was running for the door. I had to find the passage back to the place I was before. Relax, said the nightman, we are programmed to receive. You can check out.
Ecco la storia di Lisa Lam, che aveva 21 anni quando, il 31 gennaio 2013, prese un ascensore in un hotel californiano dall'inquietante passato. Era nata a Vancouver, era la figlia di una coppia di Hong Kong emigrata in Canada e a Vancouver viveva e frequentava l'università. Era arrivata a Los Angeles pochi giorni prima per una breve vacanza in solitudine. Era un po' strana Elisa a sua volta, abbastanza strana da essere spostata in una stanza per conto proprio all'hotel. Inizialmente le era stata assegnata una stanza condivisa, ma certi comportamenti bizzarri segnalati dalle altre soggiornanti, insieme al fatto di avere alle sue spalle una diagnosi per disturbo bipolare e problemi di depressione, facilitarono il fatto di ottenere una stanza a sé. L'hotel, per inciso, è il famigerato Cecil Hotel. Costruito negli anni della Grande Depressione americana, ha ospitato suo malgrado diversi assassini seriali nel pieno delle proprie attività, come Richard Ramirez nel 1985 e Jack Underweger in seguito. Ma è stato anche teatro di un totale di 16 morti considerate non naturali, tra cui un omicidio irrisolto preceduto da una violenza sessuale e diversi suicidi. Il 31 gennaio, giorno previsto per la nuova partenza della ragazza, stavolta in direzione di Santa Cruz, la giovane non contattò i propri familiari come aveva fatto ogni giorno della vacanza. Preoccupati, i genitori di Elisa ne denunciarono immediatamente la scomparsa e raggiunsero Los Angeles per aiutare le autorità. La ricerca, però, non diede alcun esito. Elisa sembrava svanita nel nulla. Ma il 15 febbraio, il personale dell'hotel fornì alla polizia il video della telecamera di sorveglianza dell'ascensore, datato proprio il giorno della scomparsa. Il video non è di qualità eccellente, naturalmente non posso mostrarvelo qui, ma posso dirvi che è decisamente inquietante. Elisa si riconosce immediatamente, ha un giacchetto rosso e In queste immagini strambe, se non proprio inquietanti, la si vede comportarsi in maniera difficile da interpretare. In certi fotogrammi preme freneticamente i pulsanti dell'ascensore, ma le porte non si chiudono, lei sembra spaventata, e poi ci sono momenti in cui fa strani gesti con le mani, addirittura dà l'impressione di parlare con qualcuno o qualcosa, ricorda le movenze del gioco del nascondino, esce dall'ascensore, rientra. È decisamente inquietante il video. E nei giorni in cui venne analizzato, nelle stanze dell'hotel, senza trovare nulla di utile alle indagini, ci furono però diversi soggiornanti che cominciarono a lamentarsi in merito alla pressione dell'acqua nelle docce e nei lavandini. Alcuni precisarono perfino che avesse un brutto colore e un pessimo sapore. Era a questo punto il 19 febbraio, quando il serbatoio da 4.000 litri piazzato sul tetto dell'hotel, che serviva l'acqua corrente a tutto l'edificio e che era raggiungibile solo dagli addetti ai lavori, venne aperto proprio per verificare eventuali guasti. Al suo interno venne trovato il corpo nudo di Elisa Lam, in moderato stato di decomposizione, che galleggiava sulla superficie. I suoi vestiti erano piegati e abbandonati fuori dalla tanica. Dall'autopsia della giovane non emersero elementi che potessero chiarire cosa fosse successo in maniera definitiva. Sul corpo non c'era alcun segno di violenza e nel sangue della ragazza non si riscontrarono tracce significative di droghe né di alcol. L'unico medicinale era l'antidepressivo che la ragazza consumava abitualmente. Paradossalmente, il ritrovamento del cadavere portò a più domande che risposte. Come c'era arrivata Elisa sul tetto? Era un tetto accessibile solo con delle chiavi. Addirittura la persona che la trovò disse che quando uscì sul terrazzo ci impiegò del tempo a realizzare che c'era qualcosa di diverso e lo fece solo perché vide il tettuccio della tanica aperto. La tanica stessa è a 3 metri di altezza e non aveva la scala a pioli che abitualmente era lì proprio per raggiungerne la cima. Ha un'apertura molto piccola, quindi anche se ce l'ha spinta qualcuno, o se ci è caduta dentro, o se ci si è buttata di proposito, il problema resta lo stesso. Anche una figura esile come quella di Elisa avrebbe riportato i segni di un'entrata forzata, tanto più che vi era entrata nuda. Ma soprattutto il video dell'ascensore? Elisa stava avendo un episodio psicotico o qualcuno la stava aggredendo? Non è chiaro dalle immagini. Sono moltissimi i misteri che gravitano attorno alla storia della 21enne canadese. Dal complottismo alle bizzarre coincidenze si trova un po' di tutto. Per esempio, c'era un nuovo farmaco contro la tubercolosi che veniva sperimentato proprio nei giorni della sua scomparsa in un laboratorio farmacologico vicino all'hotel. Il nome del test, e questo è ancora più assurdo, è Lam Elisa. Oppure le somiglianze incredibili tra l'accaduto e un film coreano, un film horror coreano, che si chiama Dark Water, che racconta circostanze estremamente simili. Era stato girato 8 anni prima, però. Oppure il fatto che il blog di Elisa sul social network Tumblr abbia continuato a essere aggiornato ancora per qualche tempo dopo la sua morte. C'è poi una spiegazione, che sa di leggenda metropolitana, ma ve la raccontiamo per quello, ed è quella che fa più paura, ed è che Elisa stesse giocando al gioco dell'ascensore. È un rituale che, teoricamente, questa è un po' una leggenda metropolitana, se eseguito correttamente, permetterebbe di approdare a un'altra dimensione, tutto tramite una serie di istruzioni precise da seguire in un ascensore con più di 10 piani. Per inciso, il Cecil ne ha 19. È un gioco che viene dalla Corea, si racconta attraverso le pagine di leggende urbane e seguendo le istruzioni si approda a quest'altra dimensione dove c'è un mondo esattamente uguale a quello dove ci troviamo, ma senza luci e tutto ciò che si vede è una croce rossa luminosa in lontananza. Non ci sono altri viventi a parte voi stessi, se riuscite a raggiungerlo. E insomma viene detto che i dispositivi elettronici come i telefoni e le telecamere non funzionino in questo universo alternativo, ma altre persone dicono che sì, funzionano, chissà. In più si dice che è molto più difficile tornare indietro, che ci si perde per qualche ragione e non si riesce a trovare lo stesso ascensore con cui si è arrivati. In qualche maniera l'ascensore potrebbe sembrare in grado di allontanarsi sempre di più. Insomma, non ci sono dei modi molto chiari per tornare e non si sa se quelli per arrivare funzionano. Di sicuro c'è che la morte di Elisa è stata considerata come un annegamento, probabilmente riconducibile a un suicidio, ma diciamo che mancano tanti elementi per essere sicuri e mettere una pietra sopra questa storia. Noi però adesso ci ascoltiamo qualcosa di italiano. Questi sono gli 883 con La donna, il sogno e il grande incubo.
Notte strana, quasi lugubre, senza luna, stelle, lucciole. Prego che tu non ti accorga mai dei miei fari dietro che ti seguono.
Il grande incubo,
mi stai scorrazzando fuori città.
Il grande incubo,
chissà questa dove mi porterà.
Il grande incubo,
l'asfalto è ormai finito, tu dove sei? Poi di colpo nelle ossa un brivido.
Il grande incubo,
una vecchia casa e la tua macchina che ferma sotto quelli. Segna mi fa leggere, benvenuti al Dream Hotel.
La donna, il sogno, il grande incubo, questa notte incontrerò. Mentre nel mondo tutti dormono, forse anch'io mi sveglierò. Con la sveglia scarico mai e con mia madre che mi dice dai, come fai tu?
Si avvicina a me, nella stanza 106 l'attendono.
Il grande incubo,
un corridoio che non finisce mai.
Il grande incubo,
poi finalmente arrivo alla 106.
Il grande incubo,
in penombra dentro ci sei tu, le tue gambe lunghe che si muovono.
Il grande incubo,
ma la stanza accanto è aperta e vedo che tutti i miei giocattoli,
uscire
di qui, però tutti nel motel si svegliano.
Il grande incubo,
sento i passi correr dietro di me.
Il grande incubo,
un cacchio di seconda uscita non c'è.
Il grande incubo,
finalmente sono fuori di lì, poco prima che loro mi trovino.
Il grande incubo,
in fondo al viale la tua auto è dentro te, ma stavolta non ti seguo.
Con mia madre che mi dice dai, come fai tu te
Bentornati su Quella strana storia, in onda sulle frequenze di Radio Bandiera Nera, per raccontare un'altra singolare vicenda, avvenuta ormai quasi 60 anni fa. Io sono Alita e perdonerete la mia pronuncia dei nomi dei protagonisti di cui sto per raccontarvi, perché questa storia ebbe luogo in Finlandia e il mio finlandese non è eccezionale. Questa è la storia di Nils Willem Gustafsson, che aveva 18 anni quando, il 4 giugno 1960, decise di passare il fine settimana in campeggio sul lago Bodom, in Finlandia. Il lago Bodom è solo uno delle centinaia di laghi di origine glaciale, situato vicino alla città di Espoo e solo a 20 km grosso modo da Helsinki. Con lui c'erano il suo miglior amico, Seppo Boisman, anch'egli diciottenne, e due ragazze di 15 anni, Anja Tulikimaki e Maila Irmeli Björklund. Quattro adolescenti tipici del tempo, che volevano passare una serata divertente all'aperto, probabilmente nella speranza di qualcosa di più, un po' di intimità, quelle cose che tutti sappiamo succedono quando si ha 18 anni. Arrivarono in tarda mattinata su due motociclette e si diressero verso la parte meridionale del lago, vicino al chiosco di un uomo del luogo, che si chiamava Carl Valdemar Gilström, e che era conosciuto non propriamente per la sua amichevolezza, diciamo, dal quale comprarono un paio di bibite. Comprarono qualcosa proprio per riuscire a farselo amico in qualche maniera, visto che già non li aveva accolti con le migliori intenzioni. Scese dunque la sera, i ragazzi pescarono, cucinarono e dopo di tutto ciò, col campeggio ormai quasi deserto, a eccezione della loro presenza, verso mezzanotte si prepararono per andare a dormire. Alle prime luci del mattino successivo, che era una domenica, l'area cominciò nuovamente a pullulare di campeggiatori e sportivi, e il tempo intercorso tra gli sguardi di sfuggita verso ciò che restava della tenda dei ragazzi e le grida degli osservatori di passaggio, che infine notarono che qualcosa non andava, fu di qualche ora. La polizia arrivò prima di mezzogiorno, su segnalazione del carpentiere Risto Siren, che constatò il decesso di Seppo, Anja e Maila, mentre Nils, ferito, venne trasportato in ospedale. I cadaveri degli adolescenti, accatastati nella tenda, testimoniarono una morte estremamente brutale. Tutti avevano ricevuto violentissimi colpi al capo, per lo più letali, assestati con un corpo contundente, probabilmente una pietra, ma sul corpo di Maila si riscontrarono anche più di 10 coltellate e una venne evidenziata anche sul corpo di Sappo. Nils inizialmente venne addirittura conteggiato tra le vittime perché era incosciente al momento del ritrovamento. Riportò fratture al volto e alla testa, una severa commozione cerebrale e altre ferite più leggere. Una volta fuori pericolo, però, non riuscì a fornire indicazioni rilevanti in merito a cosa fosse successo, forse per una parziale perdita di memoria dovuta ai colpi ricevuti, o forse da addebitare al trauma psicologico. Neanche un mese dopo l'aggressione, dunque, venne sottoposto a ipnosi regressiva nella speranza di ottenere più indicazioni. E la descrizione che diede dell'assalitore fu quella di un uomo tra i 20 e i 30 anni, alto circa 1,75 m, con capelli biondi, lunghi ma perfettamente pettinati, un viso di forma tonda, orecchie arrotondate ma non sporgenti, disse che aveva delle sopracciglia sottili, biondo chiare, che aveva gli occhi chiari, un naso regolare. In realtà quella che stava dando era una descrizione che poteva applicarsi a praticamente chiunque tra i 20 e i 30 anni in Finlandia in quegli anni. Siamo nel 1960, non c'è nessuna ondata migratoria, la popolazione è estremamente, estremamente omogenea.
Dall'analisi forense della scena del delitto condotta al tempo, si evidenziò un generale soqquadro dell'area. La tenda era stata strappata e parzialmente riversa a terra ed era completamente intrisa di sangue, perché gli attacchi erano stati condotti dall'esterno, con i ragazzi ancora dentro, presumibilmente attaccati nel sonno. Si stimò tra le 4 e le 6 del mattino in base ai risultati delle autopsie. Alcuni effetti personali delle vittime non furono recuperati che in un secondo momento. Portafogli, scarpe, molti vestiti e strumenti da taglio. Alcuni tra questi vennero poi scoperti a qualche decina di metri di distanza, ma altri addirittura a mezzo chilometro dal luogo del massacro. Altri ancora non vennero mai ritrovati, come le armi utilizzate per il crimine stesso. Dovete immaginare che questo è il 1960 e che la Finlandia era un posto tranquillo, dove l'omicidio di quattro ragazzini non sarebbe potuto passare inosservato. Dunque, le forze dell'ordine tentarono tutte le strade possibili per risolvere il caso. Le ricerche nella vicina foresta di Espoo, ad esempio, diedero un esito nel trovare dei ricercati. Ne trovarono più di 80, ma nessuno tra loro era l'assassino dei giovani campeggiatori. Ci furono anche quelli che non vennero mai interrogati, come due pescatori che abbandonarono tutte le loro attrezzature proprio sulla sponda dove avvenne l'eccidio. E poi ci furono i rei confessi. Certo, non è uno di quei casi dove nessuno si addossa la colpa. Il primo sospettato, però, non fu altri che l'ex fidanzato di una delle ragazze uccise nella strage. Il militare Pauli Pirinen era in licenza proprio nei giorni della tragedia. Si vociferò, ma sono voci di corridoio, che avesse chiesto a Maila di raggiungerla alla stazione ferroviaria di Espoo proprio il giorno del massacro. Non trovandola ad aspettarlo, si sarebbe diretto verso la casa dei genitori della ragazza, che candidamente gli avrebbero riferito dell'estemporaneo viaggetto intrapreso dalla figlia. Sempre secondo i pettegolezzi, impazzito di gelosia e ubriaco, a questo punto Pirinen sarebbe andato a cercare la quindicenne proprio sul lago. Ma non ci fu mai nessuna testimonianza a confermare questa teoria, anzi, in molti dissero di averlo visto altrove e questo bastò a non farlo mai entrare nel radar degli investigatori, nonostante un alibi un po' lacunoso. Per tutto il resto della vita, però, Pauli Pirinen ebbe a confrontarsi con dei sospetti decisamente incriminanti. Gli inquirenti a questo punto si interessarono a un altro studente del luogo. Si chiamava Pauli anche lui, Pauli Kustaluoma. Somigliava alla descrizione dell'aggressore fatta da Nils, ma anche lui riuscì a dimostrare la propria estraneità ai fatti. Al momento della strage, il giovane si trovava in un'altra città. Passarono quasi 10 anni prima di una svolta. Nel 1969, da dietro le sbarre di un carcere di minima sicurezza, una persona confessò il triplice omicidio. Il suo nome era Pentti Soinen, 24enne, già condannato per rapine e furti finiti nel sangue. Dalla prigione dove stava scontando la sua pena, si accusò della strage del lago, dichiarando di aver tentato di rapinare i 4 escursionisti, perdendo poi il controllo della situazione. La sua confessione apparve da subito falsa. 9 anni prima aveva 15 anni, era un ragazzino deboluccio che in nessuna maniera avrebbe potuto avere da meglio di 4 persone, neanche nel caso in cui queste fossero state immerse nel sonno. Lo stesso anno, però, un altro uomo annunciò di essere l'omicida nella lettera che lasciò prima di suicidarsi. Si trattava di Gilstrom, proprio il gestore del chiosco sul lago di cui avevamo già parlato, noto per aver avuto screzi anche violenti con altri turisti e persone del luogo. La moglie fornì però un alibi, dicendo che stava dormendo con lei la notte del 4 giugno del 1960 e la polizia non proseguì nelle indagini. Nel 2003, il neurologo Jorma Palo, che negli anni 60 aveva lavorato presso l'ospedale di Espoo, si ricordò di aver prestato soccorso a un uomo dalle ferite sospette. A distanza di pochi giorni dal massacro, quel paziente si rivelò Hans Assmann, che era una presunta spia del KGB. Anche in questo secondo caso la polizia abbandonò la pista e si disse che forse era per ragioni politiche. Gli investigatori confermarono l'alibi dell'uomo, che però, in seguito, sembra che abbia confessato prima di morire, proprio all'ispettore di polizia e giornalista finlandese Matti Paluaro, di essere veramente l'assassino. Nel marzo 2004, comunque, venne addirittura accusato l'unico sopravvissuto, proprio Nils, ma il processo, che si tenne l'anno dopo, lo giudicò innocente con formula piena e anzi condannò lo Stato finlandese a compensarlo per la vergognosa accusa e la sofferenza da essa comportata anche a tanti anni di distanza. Gli vennero compensati 45.000 euro. Venne dimostrato da subito che era impossibile che un ragazzo di 18 anni avesse potuto fare qualcosa di simile da solo, oltre al fatto che le sue ferite, pur essendo più leggere di quelle degli altri, erano comunque delle ferite molto serie e alcuni dei suoi effetti personali erano proprio tra quelli ritrovati a 500 metri dal luogo del crimine. E per la situazione fisica che Nils viveva in quel momento, era impossibile che avesse potuto andare a 500 metri di distanza, tornare indietro e fingere una situazione completamente fuori dalle possibilità di un ragazzino di 18 anni, ma probabilmente anche di un adulto. Insomma, 60 anni dopo, nessuno sa ancora con certezza chi, quella mattina di giugno sul lago Bodom, abbia ucciso tre ragazzini che erano andati a pescare e a dormire abbracciati. E nessuno sa perché. Avete ascoltato la storia del massacro del lago Bodom, che nel buio di una notte finlandese si portò via tre vite. Adesso ascoltiamo insieme Fear of the Dark degli Iron Maiden.
Yeah.
Ma i ragazzini del lago di Bodom non furono certo gli unici negli ultimi giovanissimi protagonisti di episodi cupi e pieni di dubbi. Questa, per esempio, è la storia di Joshua Maddox, che aveva 18 anni quando, l'8 maggio 2008, disse a suo padre che andava a fare una passeggiata attorno a casa e non fece mai ritorno. Joshua viveva a Woodland Park, dove era anche nato, 7500 anime nelle campagne del Colorado, nel cuore degli Stati Uniti. Era uno studente brillante del liceo della cittadina, suonava la chitarra, aveva un sacco di amici, amava la natura e tutti se lo ricordano come un ragazzo dall'intelligenza spiccata e dal carattere solare. 2 anni prima, nel 2006, aveva subito un terribile lutto familiare. Il fratello maggiore, Zachary, si era suicidato. Nonostante i due fossero molto legati, Joshua, al tempo sedicenne, aveva resistito caparbiamente all'urto della tragedia ed era rimasto lo spirito libero e gioioso che tutti conoscevano. Ma veniamo al giorno in cui svanì nel nulla, come inghiottito dalla nebbiolina dei boschi dove amava passare intere giornate. L'8 maggio del 2008 disse a suo padre che sarebbe andato a fare un giro nei boschi attorno al paese, come faceva spesso. Quella sera stessa, la sua famiglia, composta dal padre e 2 sorelle con cui viveva dopo il divorzio dei genitori, quando non lo vide tornare, pensò che fosse una cosa un po' inusuale, ma non si preoccupò. In realtà capitava che Joshua uscisse con gli amici e rimanesse fuori a dormire. Pensarono tutti fosse rimasto da uno di loro e andarono avanti. Joshua però non fece ritorno nemmeno il giorno seguente e i suoi familiari a questo punto cominciarono a inquietarsi. Però si dissero: è pur sempre uno spirito libero, tornerà presto, è già successo. E per qualche giorno non presero alcun provvedimento se non cercarlo presso i suoi amici. Ormai allarmati però, non trovandolo da nessuna parte, ne denunciarono la scomparsa alle forze dell'ordine solo 5 giorni dopo. Le ricerche furono forsennate, ma non portarono a nulla. Nessuna pista criminale, nessun avvistamento. Joshua sembrava svanito nel nulla. Nelle settimane e nei mesi che seguirono, le ricerche persero spinta fino a stagnare nell'implicita spiegazione che il ragazzo avesse deciso di perseguire fortuna altrove, anche in ragione della maggiore età. Anche le sue sorelle si convinsero ingenuamente che fosse partito di sua spontanea volontà, per qualche avventura, magari unendosi a una band di passaggio, forse per una fuga d'amore. Si aspettavano di vederlo tornare a casa un giorno all'improvviso, con una fidanzata, un bambino, una chitarra. Cambiarono anche casa. La famiglia Maddox cambiò casa, ma il papà di Joshua non volle vendere la vecchia proprietà. Se Josh tornasse, diceva, questo è l'unico posto dove tornerebbe. Quello che sembrava però un mistero destinato a rimanere tale, trovò soluzione nel peggiore dei modi nel settembre del 2015, quando un gruppo di operai al lavoro per la demolizione di una baita trovarono i resti di un giovane uomo incastrato in un camino. La casa abbandonata da più di 10 anni veniva chiamata Thunderhead Ranch, ma diciamo che di un ranch, come quelli dei film dove c'è la stalla, un ampio cortile, una proprietà di solito abitabile, aveva proprio poco. Era più un edificio molto simile a una malandata casa di montagna ed era situato a poco più di 1 chilometro di distanza dalla casa della famiglia Maddox. Ma il ritrovamento del cadavere, praticamente mummificato, che l'autopsia confermò essere quello di Joshua anche dal confronto con le impronte dentarie, non diede nessuna delle tanto attese risposte, anzi portò a ulteriori domande. Ad esempio, non fu possibile identificare la causa della morte. Non si trovarono segni di traumi evidenti, non c'erano ossa rotte, non c'erano ferite d'arma bianca o da fuoco, gli esami forensi non rivelarono la presenza di alcuna droga o alcol. Il decesso fu catalogato come accidentale e l'ipotesi più plausibile fu che il giovane, entrato volontariamente nel cammino per cause ignote, fosse morto per ipotermia o disidratazione, ma entrambe le cause avrebbero necessitato almeno un paio di giorni per sopravvivere. È possibile che nessuno lo avesse sentito chiedere aiuto in tutto quel tempo? La casa è una casa isolata, ma non così isolata.
Inoltre, è difficile spiegare la posizione fetale in cui venne ritrovato il corpo di Joshua, con la tesi accreditata secondo la quale il giovane sarebbe rimasto incastrato mentre si calava dall'alto a testa in giù per accedere alla baita. Questo sia in ragione della grata apposta sul comignolo dal padrone della casa per evitare agli animali di introdurvisi, sia alla presenza all'interno della baita dei vestiti del ragazzo accanto al focolare. Al momento del decesso, infatti, il giovane indossava solo una di quelle canottiere termiche che si portano sotto la camicia. Forse si è potuto trattare di svestimento paradossale. È un fenomeno, lo svestimento paradossale, che accade alle persone che stanno per morire per ipotermia. Per questo si chiama paradossale, perché assurdamente il corpo delle persone che stanno morendo di freddo dà un segnale al cervello di calore, di estremo calore, e queste sentono l'istinto di spogliarsi. Ma questa è solo una teoria. È possibile che Joshua avesse guadagnato l'accesso al camino passando dal basso, decidendo di arrampicarsi per ragioni inspiegabili? È possibile che sia stato costretto da qualcuno? È possibile che sia passato dal tetto per introdursi all'interno della baita, ma in effetti avrebbe potuto rompere una finestra, una porta? È evidente che si trattasse di una casa abbandonata. Sembra assurdo farsi il problema di rompere una finestra, ecco, ma in questa storia tutto sembra assurdo. Al momento del ritrovamento, ad esempio, il proprietario, Chuck Murphy, il proprietario dell'immobile, affermò di aver sentito un forte odore di putrefazione all'interno della baita negli anni precedenti, nelle rare volte in cui vi si era recato per verificarne lo stato, ma di aver pensato che si trattasse di animali morti e soprattutto di non aver mai veramente controllato il camino, proprio perché l'ingresso dello stesso era bloccato da una massiccia asse da cucina che ne ostruiva il passaggio e la visuale. È curioso che nessuno si chieda, il padrone di casa per esempio, perché ci fosse un'asse da cucina davanti al camino. Viene spontaneo chiedersi se qualcuno fosse con Joshua il giorno della sua morte, che è stata catalogata come accidentale. Ma in merito ci sono solo voci, teorie e congetture. Ci furono molti testimoni che contattarono la polizia segnalando un pregiudicato della zona come l'ultima persona a vedere in vita Joshua Maddox. Il nome del sospettato però è rimasto sconosciuto al pubblico perché per stessa ammissione dello sceriffo non si è mai potuto indagare nei suoi confronti, essendo trascorsi nel frattempo 7 anni dal decesso della vittima. O come l'inquietante storia apparsa su Reddit. Se non lo conoscete, Reddit è un sito di news e intrattenimento che funziona un po' come i vecchi forum. È suddiviso in subreddit, che sono delle specie di thread per argomenti di interesse, dove gli utenti registrati, chiamati Redditor, possono pubblicare contenuti sia testuali che ipertestuali. Possono votare up or down, quindi positivamente o negativamente, ciò che viene pubblicato, e possono rispondersi. Sono centinaia e migliaia le categorie di dibattito su Reddit, e una tra queste tratta proprio di morti misteriose e omicidi irrisolti. Proprio a proposito della morte del giovane Maddox, un utente racconta che Joshua, nel periodo antecedente alla propria scomparsa, era diventato amico di uno strano personaggio, un certo Andy, al secolo Andrew Richard, che sembrava fosse responsabile di almeno 2 sorditi omicidi, che non è mai stato possibile provare a causa di un'altra serie di assurde coincidenze, ma che comunque, a tutt'oggi, trascorre le sue giornate in un ospedale psichiatrico, per darvi la misura della sua sanità mentale. Non venne mai ufficialmente coinvolto nelle indagini, ma qualche anno fa disse a più persone: «Ho ficcato Josh in un buco». Nessuno seppe mai a cosa facesse riferimento. Ma ascoltiamo ancora una canzone. Loro sono i Metallica e questa è Enter Sandman.
Ecco, siamo giunti al termine di questo primo rendezvous con Quella strana storia. Io sono Alita, vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento alla settimana prossima, sempre sulle frequenze di Radio Bandiera Nera, la web radio più colpevole che c'è, per scavare tra altre vicende misteriose, per fare un'altra passeggiata sulla linea d'ombra di ciò che resta irrisolto, per altre strane storie che stanotte vi faranno controllare sotto il letto. Vi ringrazio ancora e vi auguro una buona notte.
Your persistence of vision does not come without great sacrifice. Let go of the tangible mass of your mind. It is only an illusion. There is no escape. The soul burns on, everlasting, encapsulated within infinite time. A thousand-year journey at the blink of an eye. Humanity is dust within humility's.
Let go of the tangible mass of your mind. It is only an illusion.